Ok.
Bene, siamo in diretta.
Ci siamo.
Allora, ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, oggi scusateci qualche minuto di ritardo, abbiamo avuto qualche inconveniente dovendo fare questa video diretta doppia, dovevamo prenderci un attimo le misure. E adesso lascio subito la parola a Sonia, visto che mi sento sotto interrogatorio oggi, è un po' che non mi sentivo sotto interrogatorio, un po' ai tempi della scuola praticamente.
È giusto, ciao a tutti e aspettiamo giusto qualche minuto così vi collegate, mi connettete tutti, vi saluto, apro la chat così vedo anche i vostri commenti. Ciao Silvia, aspettiamo giusto un attimo. Oggi ho preparato un po' di domande per Stefano, un bel po'. Se ne avete mandate altrettante, sono veramente tantissime e speriamo di rispondere a tutti. No, dividiamo la diretta e ne facciamo un'altra sabato prossimo.
Adesso sono veramente così tante, vedremo. Io ho il gatto che sta volendo entrare in ufficio, adesso lo faccio transitare perché è di là. Adesso gli apro un attimo, mi assento un secondo
Vai, vai.
per aprire.
Vai, vai, così si connettono tutti. Ciao a tutti. Ciao, Raura, Erika, Stefania, Simone, Emilia, ci siamo tutti, tantissimi. Ok. Ciao. Aspettiamo un altro po' così si connettono anche gli altri. Come dicevo, un po' di domande per sfatare queste leggende metropolitane sui cani.
Ecco, anche il gatto sistemato. Hanno il gatto, hanno esigenze.
Thomas ci dice che attendeva questa diretta come quella di Conte.
Certo, assolutamente, anch'io.
Di più, te sei in ansia da stamattina?
Ah, di più, di più. È da quando mi hai detto che l'avremmo fatta.
Vabbè, una cosa nuova. Dopo facciamo tipo anche intervista doppia come le Iene.
Addirittura. Bene, bene. Vediamo cosa viene fuori, dai.
Vediamo cosa
Vogliamo
viene fuori.
iniziare? Tanto mi sa che oramai a molti è arrivata la notifica, possiamo iniziare.
Iniziamo. Vediamo che si sono connessi già in tanti, così non li facciamo aspettare. Come vi dicevo, ho preparato un sacco di domande per Stefano, tantissime altre me le avete inviate, quindi sono veramente tantissime. E prima di iniziare però a fare questa carrellata sulle leggende metropolitane che sentiamo spesso sui cani, secondo me è doveroso fare una premessa sul perché ci sono queste leggende metropolitane, perché le sentiamo, eccetera. E senza, non faremo un seminario sui sogni del cane, eccetera, perché ci vorrebbero 3 giorni, però volevo chiedere a Stefano cosa vuol dire umanizzare il cane. E perché è sbagliato? Perché molte di queste leggende metropolitane, chiuse, eccetera, vengono proprio da questo, dal nostro volerli umanizzare.
Beh, allora, l'umanizzazione, diciamo che dal punto di vista letterale, è l'aspetto di conferire delle prerogative strettamente umane a esseri non umani, quindi in questo caso agli animali e in particolare al cane. È un meccanismo, diciamo, abbastanza comune dovuto al fatto che spesso la nostra relazione con l'animale, in particolare appunto con gli animali da compagnia, è di tipo affettivo e quindi è una, diciamo, una situazione abbastanza comune da parte di tantissime persone, a volte addirittura gli addetti ai lavori fanno cose di questo genere. E, è un po' quello che ci porta a identificare, diciamo, l'animale con delle caratteristiche di umano. Vi faccio un semplicissimo esempio. è legato al mondo dei cartoni animati, okay? Tutti gli animali che nei cartoni animati si comportano come uomini. Pensate addirittura alla situazione in cui Pippo porta al guinzaglio Pluto, un cane che porta in giro un cane. Okay? Quindi in realtà è una situazione abbastanza comune in cui si ricade molto spesso, bisogna stare attenti però che questa situazione, che diciamo non deve essere eccessiva, ok? Perché voler bene a un cane è anche rispettare la sua natura, una natura basata sull'etologia, e vedremo che l'etologia del cane è un'etologia di tipo rurale, quindi è sicuramente di convivenza con l'uomo. Il cane è assolutamente un animale domestico, non è un animale, diciamo, selvatico, ok? E quindi sicuramente la sua evoluzione è a stretto contatto con l'uomo. Pensiamo che è il primo animale addomesticato nella storia umana, e quindi l'evoluzione anche nostra con il cane è sicuramente ha molte tappe in comune, e quindi è assolutamente molto affine. Okay, però stiamo attenti appunto a non umanizzare in maniera eccessiva. Io stesso spesso faccio degli esempi tra, diciamo, quello che può essere il ragionamento canino, e prendo anche delle situazioni legate all'uomo, però cerco sempre appunto di ricordarmi che il cane è un cane e va rispettato per quello che è sicuramente uno dei primi meccanismi per rispettarlo è rispettarne l'etologia.
Esatto, esatto. Allora, direi di entrare nel vivo, di iniziare, visto che gli argomenti sono tantissimi, ok? Iniziamo con la bomba, proprio quell'argomento che più è sentito. Il cane che fa i dispetti. Quindi, il cane che mi distrugge il divano, stiamo parlando soprattutto magari di cani adulti. Cane che mi distrugge il divano, cane che quando torna a casa mi ha fatto la pipì nel divano, nel letto, mi ha fatto 100 buche il giardino. Quindi, il cane fa i dispetti o no?
Allora, se li vogliamo chiamare dispetti, sono sicuramente visti da noi come tali, perché esatto. Il cane in realtà emette semplicemente dei comportamenti. Questi comportamenti non possono essere identificabili come appositi dispetti che fa lui volutamente a noi. Sono spesso dei fattori autogratificanti nel cane stesso che vengono emessi per produrre un fattore a volte di tipo comunicativo, ad esempio dei marcaggi che un soggetto adulto può fare all'interno della casa, o di tipo proprio di gratificazione. Quindi il cane che mi fa la buca in giardino non lo fa di sicuro per fare un dispetto a noi, ma lo fa perché si diverte lui. E quindi chiamarli dispetti, ripeto, è una prerogativa sicuramente umana e rientra in quell'aspetto di umanizzazione che raccontavamo prima. Il cane che ci distrugge degli oggetti, che compie masticazioni su oggetti che, diciamo, noi riteniamo non adatti, anche qui stiamo parlando di un cane che si autogratifica, e tutto quello che sono le sgridate successive, tanto immagino che arriveremo lì come discorso, non sono sicuramente opportune, anche perché non portano a nessun effetto di smettere di fare danni. Se avessero un valore, il cane smetterebbe.
Ok, quindi quando i proprietari ci dicono: ma io quando torno a casa, lui lo sa che ha combinato un guaio perché ha le orecchie basse e si sente in colpa. Sì. Perché fa così il cane?
Perché il cane fa così? Ti ho sentito bene?
No, nel senso, per il proprietario dice: ma tu hai il cane a tutte le orecchie basse, si sente in colpa quello che ha fatto.
Sì, sì. Beh, diciamo così che prima di tutto dobbiamo rappresentare il cane come un animale fortemente empatico. Cosa vuol dire empatico? Vuol dire un cane che ha un'alta fase di sensibilità nel recepire lo stato d'animo altrui. Quindi è logico che nel momento in cui entro in casa e vedo casomai che le mie scarpe nuove sono lì sul pavimento, tutte belle rosicchiate, non mi prende subito un gran piacere. E quindi questa fase mia di semmai disagio, di situazioni di rabbia verso quel danno può produrre nel cane un fattore appunto di sentirsi a disagio, perché appunto questa empatia è una caratteristica assoluta del cane. Però poi c'è anche un fattore in realtà di concatenazione di eventi. Quando il cane, ad esempio, è da solo e ci ha mangiato il divano e si accorge che al nostro ritorno poi l'abbiamo stridato, questo non produce nel cane la volta successiva il pensiero di non rompere il divano, ma piuttosto fa un collegamento, che è quello, e quel, non posso dire parolacce, vero? Quel brutta persona che è il mio proprietario è tornata a casa, io mi ero sgranocchiato il divano e lui mi ha sgridato. Quindi collega semplicemente la nostra sgridata al fatto, al nostro ritorno a casa. Non è, ripeto, i cani raramente riescono a fare un collegamento a posteriori tra una sgridata ricevuta perché appunto hanno mangiato il divano un'ora prima. È logico, bisogna educare i cani, quindi bisogna metterli in un contesto per cui non possano fare dei danni eccessivi quando noi non ci siamo. Dobbiamo lasciargli qualcosa legato alla masticazione che produca comunque in loro dei benefici e delle situazioni di benessere, e dall'altra parte cercheremo poi mano a mano di educarli e fargli capire che casomai quelli sono oggetti da non toccare, il cuscino, il divano e via dicendo, ma questo lo possiamo fare solo quando siamo presenti, non quando siamo fuori casa. Quindi dovremo, nel momento in cui ci assentiamo, il nostro cane non si è ancora abituato a sapere cosa può o non può rosicchiare e masticare, non metterlo nelle condizioni per farlo. È solo una questione logistica. Poi ovviamente quando siamo a casa invece potremo osservarlo, e le volte che vedremo che casomai va verso la sedia perché ho la sedia in legno e al cane piace mangiare il legno, va verso il divano perché è morbido, va verso il cuscino perché quello gli può piacere da strappare, gli diremo di che è una cosa che è meglio non fare, quindi andremo a interrompere questa tipologia di azione e gli andremo a fornire la possibilità di masticare qualcosa di opportuno, quindi gli daremo un altro oggetto da masticare tranquillamente. Quindi, ripeto, non, sicuramente le sgridate, dobbiamo stare un po' attenti. Ma ne hai molte di domande, perché io mi dilungo un po' nello spiegare.
Ne ho tipo 23.
23? Vabbè, dai, te le terrai alcune per la prossima volta, perché se no dico sì e no a questo punto.
No. Tu rispondi, poi al massimo facciamo un'altra diretta il prossimo sabato, facciamo la seconda puntata.
Okay, va bene. Basta che non si annoino chi la guarda, però. Dopo voglio il voto adesso... a fine di questa diretta, visto che Sonia mi darà un voto.
Sì, fra un pochino vediamo se sono ancora tutti svegli.
Ok, vediamo il voto allora.
Per questo non abbiamo fatto dopo il pranzo di Pasqua.
Ok, hai ragione, infatti.
Allora, seconda domanda, anche questo è un argomento molto molto sentito. Il giardino. Mm-hmm. Quindi, ho il giardino... E quindi il mio cane non ha bisogno di uscire in passeggiata, perché tanto ha un sacco di spazio.
Sì.
E anche chi dice non prendo il cane che non ha giardino.
Sì.
Cosa c'è di vero, cosa c'è di falso?
C'è di vero che finché Conte tiene attiva la quarantena va benissimo avere il giardino. Quindi fino al 3 di maggio a questo punto il cane è la fortuna del proprietario. Però no, non è corretto. Il cane è un animale che tende ad esplorare molto, ha un gran piacere nel compiere esplorazione, quindi ha piacere di compiere uscite, di andare in ambienti a lui sconosciuti. Quindi no, relegare un cane in giardino è un errore, anzi ancora di più creare un isolamento in giardino, perché non credo che il cane sia un animale adatto a stare sempre e comunque da solo. Ci sono pochi cani che si adattano a stare tante tante ore da solo, sono quei cani da guardiania che appunto già nel loro compiere il ruolo di guardiani sentono un'affermazione sociale di ruolo con all'interno del branco in cui convivono. Però, ripeto, non sono ben pochi rispetto a tutte le razze e le tipologie di cani, e dall'altra parte anche loro si devono sentire importanti all'interno del nucleo sociale che hanno, che nel caso del cane viene identificato come branco misto. Però ecco, chi ha il giardino e relega il cane sempre a stare in giardino, no, non è assolutamente opportuno. Io penso sempre che sia per certi versi molto più fortunato un cane che vive in appartamento, e ti dico anche il perché comunque il cane che vive in appartamento un tot di uscite col suo proprietario le deve fare, vive comunque una vita sociale, quindi no, non sono pro a un cane che sta sempre e solo in giardino, soprattutto se è isolato.
Quindi anche se viviamo in appartamento, se è in giardino, comunque un cane lo possiamo prendere.
Sì, il cane è un animale impegnativo, io non sottovaluto mai questo, nel senso che, e qui mi do un po' la zappa sui piedi come allevatore, come educatore cinofilo, però secondo me obiettivamente a volte l'acquisizione di un cane viene fatta in maniera un po' troppo semplicistica, nel senso che avere un cane è avere un animale appunto impegnativo, richiede diversi momenti durante la giornata nello stare insieme a lui, richiede più uscite anche di un certo quantitativo di minutaggio, di chilometri, e soprattutto, come dico sempre, di esplorazione, di voglia di fare, perché poi l'uscita del cane non deve essere quantificata troppo né in minuti né in chilometri, quanto più nell'attività che il cane svolge durante queste uscite. E l'attività che svolge la ritengo innanzitutto un'attività esplorativa dal punto di vista olfattivo, quindi l'essere molto meticoloso nell'aspetto olfattivo, e le attività collaborative con l'uomo, perché dobbiamo ricordarci sempre che il cane è un grande coadiutore dell'umano, e quindi questo è una delle cose che sicuramente lo gratifica di più. I cani acquisiti un po' così, perché vanno di moda, cioè o solo per togliersi l'ospizio di avere il cane, beh, non è proprio l'animale da acquisire, appunto richiede un impegno notevole, e quindi ripeto, quando uno fa la scelta di prendere un cane deve sicuramente fare una scelta ben consapevole.
Perfetto, ho visto che in chat sull'argomento di prima,
sì,
e ci chiede: i dispetti, tra virgolette, esprimono disagio.
I dispetti esprimono disagio? Sì, quelli che sì, noi identifichiamo come dispetti. Sì, assolutamente. Esatto. A volte produrre danni o creare manifestazioni, modello marcaggi o altro all'interno di casa, producono spesso un disagio. Quindi bisogna sicuramente capire che cosa manca al cane, a che cosa bisogna un attimo temperare come suoi bisogni. Io pochi giorni fa ho pubblicato un video che trovate tranquillamente sulla pagina Facebook di Dog Galaxy, che si basa sui bisogni del cane, riportando quella che è la piramide di Maslow, che è uno psicologo che ha studiato quelli che sono i bisogni a livello umano e li ha gerarchizzati in funzione di questi. E molti cinofili ad oggi si rifanno appunto a questa piramide proprio per identificare i bisogni stessi dei cani. Ovviamente si applica con le dovute cautele appunto al cane stesso, e trovate questo video appunto che vi spiega come vengono gerarchizzati questi bisogni. Sicuramente è uno stato di disagio, cioè il cane quando fa una cosa lo fa spesso in maniera più che consapevole, appunto, o per un fattore autogratificante o perché vive situazioni frustranti anche per lui. Non è che un cane non si può frustrare, anzi, si frustrano anche loro.
Giusto. Rido perché sto leggendo i commenti e vabbè.
Aspetta, li leggo anch'io, che li seguo anch'io su Facebook. La quarantena è lunga, ragazzi. Ah, Laura, hai ragione. Sonia, sei davvero telegenica? Ma infatti ce l'hanno già chiesto da Video Regione, eh? Allora.
C'è qualcuno che vuole la ricetta?
Perché prima ho fatto la... Allora, ragazzi, oggi in realtà è stata una giornata abbastanza impegnativa, perché è vero che ho fatto la piadina per la prima volta e non sto a darvi la ricetta, perché la ricetta è un segreto di mia mamma, quindi non è che la posso adesso spoilerare così come niente
fosse. Che ci segue, tra l'altro.
Che mi segue, di solito sì. Adesso non so se è collegata, ma di solito mi segue. Quindi non so se si può spoilerare questa ricetta, perché adesso c'è un copyright sopra queste cose. Ma poi oggi abbiamo avuto anche una cucciolata, quindi diciamo che la giornata è intensa, via. Quindi oggi abbiamo avuto una cucciolata di Border Collie, e quindi adesso via, la giornata è impegnativa.
Allora, andiamo avanti. Allora, niente piadina, continuiamo con la cinofilia.
Vai.
Ok. Allora, adesso ci sono un po' di domande legate più o meno da un filo comune. Allora, dicerie tipo, mio cugino mi ha detto che devo ribaltare il cucciolo così capisce chi comanda.
Ok.
E abbiamo anche stessa questione legata al cibo, quindi vado a togliere il cibo da ciotola, gli vado a rubare l'osso, sempre perché così il mio cane capisce chi comanda, quindi sfatiamo questa cosa.
Ok, come sfatiamo? Non sono vere?
Sfatiamo? Spoiler, no!
No, assolutamente non sono vere. Ti faccio questa battuta, non sono vere, perché lo dicono ancora tanti cinofili. Cioè, tanti cinofili purtroppo sono ancora legati a queste cose, però no, non sono vere. E, perché non lo sono? Perché in realtà i meccanismi comunicativi, è vero che producono nel cane delle sottomissioni che vengono chiamate sottomissioni passive e sottomissioni attive, che sono due posture leggermente diverse l'una dall'altra, ma dobbiamo ricordarci che queste posture le mette spontaneamente il soggetto sottoposto e non perché obbligato con la forza attraverso un ribaltamento, ad esempio, e quindi cosa ad esempio che viene fatta con i cuccioli. Soprattutto vengono gestite attraverso quelli che vengono definiti dei poteri decisionali le fasi di gestione delle risorse, quindi non vengono fatti così perché soggetto adulto ogni tanto piglia e ribalta un cucciolo a casaccio, ma viene sempre fatto quando un cucciolo ad esempio si mette pancia all'aria rispetto a un cane adulto, cosa di cui non è obbligato, perché il cane adulto non è che per forza vuole il cucciolo ribaltato, a volte gli basta semplicemente che il cucciolo non si avvicini a lui, per intenderci. Non esiste come meccanismo e quindi non va assolutamente applicato, cioè è una cinofilia anche un po', po' vecchiotto, un po' becera, dai, finché lo dicevano semmai gli istruttori con cui ho iniziato a conoscere 20 anni fa, perché sono molto giovane, ma è 20 anni che mi occupo di sinofilia. Adesso non lo direbbe nessuno, ovviamente, visto il mio, la mia faccina da ragazzo. Vedo le tue facce, Sonia, sempre molto perplesse. No, appunto, 20 anni fa si dicevano queste cose, ma dai, adesso sono cose molto, molto superate. E anche il discorso che facevi della ciotola, cioè un conto è abituare, ad esempio, il cucciolo ad andare vicino a lui mentre mangia, semmai anche mettere le mani nella ciotola non è un grosso problema, però perché questo aumenta la tolleranza del cane a, sulle risorse primarie, tipo il cibo appunto, ad avere altri soggetti vicini e soprattutto i soggetti umani. Questo ne va diciamo, a identificare una tolleranza maggiore che può non fare emergere, ad esempio, delle fasi di possessività, soprattutto in presenza di umani, bambini e via dicendo, quando qualcuno di questi appunto si avvicina a una ciotola. Però non va assolutamente obbligato il cane con la forza a smettere di mangiare o comunque portandogli via il cibo in maniera brusca e non adeguata. Casomai vi avvicinate e lo fate interrompere un attimo, lo accarezzate o altro, poi gli aggiungete un po' di cibo anche più appetibile, qualche premietto, qualcosa di a lui più piacevole. Questo crea una tolleranza, è una buona cosa da fare, questa sì, però ripeto, non si basa su dinamiche legate alla dominanza. Ecco.
Ok, ne approfitto perché c'è un commento, sì? Che si lega un po' a questa cosa. E chiedono, ma mentre dorme lo posso disturbare? Gli devo lasciare in pace? Chiede Laura. Se quando dorme si può disturbare oppure no?
Chi è che ha fatto questo commento? Chi ha fatto questo commento?
Laura, aspetta.
Dove sei, Laura?
Laura, ma...
No.
Vero
no,
che non... quando il cane dorme non lo deve...
Ok, Laura, no, assolutamente, non lo disturbare, abituatevi a non disturbare i cani mentre stanno riposando, loro ormai si attivano per rumori, per situazioni, ma quello è un loro livello di attenzione in quel momento che mettono con spontaneità verso gli stimoli che a cui vengono sottoposti. No, però non state a disturbare un cane mentre sta riposando. Dai, leggilo tutto. Aspetta che lo leggo tutto, va. Aspetta.
Sì, sì. Infatti adesso lo volevo leggere tutto, è che ti sentivo un attimo a scatti.
Ok.
E quindi...
Voi altri sentite
stavo
bene?
Stavo controllando un attimo.
Voi altri sentite bene? Soprattutto lo chiedo per chi sta seguendo la diretta.
Diteci se ci sentite bene.
Ah, ok. Dai, adesso ho letto tutto il commento di Laura. Allora, Laura, in questo caso, cioè, semplicemente è un fattore legato alla tua logistica familiare di... in quel momento dire al cane, senti, dobbiamo fare l'ultima uscita, non la voglio fare alle 3 del mattino, quindi giustamente, senti a scatti tu Cinzia, ok, mi spiace, Sonia, possiamo fare qualcosa o no?
Non lo so, io, cioè, come, cioè, sono davanti al wifi.
Ah, ok, Sonia arriva a scatti, quindi... ok. Stefano, benissimo, ok, va bene, dai, comunque vedo che riuscite a seguirci abbastanza, riprendo nel darvi questa risposta. Allora, no, è logico, Laura, che se devi fare un'ultima uscita potrai anche svegliare il cane. L'importante, questo fattore di non disturbare è un po' legato al fatto che il cane non venga costantemente disturbato durante la giornata. Qui mi rifaccio molto, ad esempio, se soprattutto nella famiglia in cui vive il cane ci sono anche dei bambini, ok? Quando ci sono dei bambini bisogna stare molto attenti che il cane abbia anche i suoi luoghi idonei di riposo, dove quando è in questi luoghi nessuno appunto lo vada a disturbare, in particolare appunto i bambini stessi. Quindi un po' di attenzione, diciamo, dal punto di vista del riposo del cane nel appunto avere questi luoghi di sicurezza dove quando lui è lì sa che nessuno lo va a importunare, è assolutamente un bene. Io consiglio sempre molto in questi casi di utilizzare delle brandine, dei cuscini, piuttosto che il trasportino, i recintini per cuccioli, dove appunto il cane sa che quando è in questi luoghi lì i bambini non entrano in interazione con loro. Il fattore educativo, tra l'altro, che ci porta nell'avere il cane, nell'aver scelto di acquisire un cane, casomai perché abbiamo i bambini, è proprio il fattore principale con cui andrebbe anche acquisito un cane quando ci sono dei bambini, che non è il fattore strettamente legato al prendo il cane come un gioco perché così si fanno compagnia nel giocare, ma deve essere proprio un fattore di responsabilità e di educazione. Ed è il rispetto, diciamo, della natura dell'animale, delle caratteristiche dell'animale e del vivere a contatto con un essere vivente, secondo me è il fattore principale per cui va acquisito un animale quando appunto abbiamo dei bambini a casa. E questo è il motivo per cui io andrei ad acquisire un cane, appunto dal punto di vista della famiglia. Vedevo Laura che hai ricommentato, aspetta che lo guardo anch'io, non lo voglio svegliare, ma è povero, ovviamente, al posto tranquillo. No, ma infatti so che sei una persona molto molto attenta a tutte le esigenze del cane, con te ci conosciamo bene, Laura, quindi non ho alcun dubbio su questo. E ovviamente ho letto la domanda e le mie esclamazioni di prima erano totalmente ironiche, dovute al fatto che mi raccomando, e tu ovviamente sai benissimo quanto i cani non vadano disturbati durante le fasi di riposo. Vai, Sonia, a te.
Esatto. Allora, mi collego a quello che hai appena detto sui bambini, cuccioli, eccetera, alla domanda che un po' mi hai anticipato, cioè prendo un cane per il bambino, per fare compagnia al bambino, un po' collegata all'idea che magari ci sono alcune razze di cani che secondo appunto il pensiero comune sono più adatti o meno. Il Labrador, uno a caso.
Sì, il Labrador, sì, sì.
Uno a caso.
Sì, allora, ripeto, secondo me il cane non va acquistato per i bambini. Il cane va acquistato all'interno di un gruppo familiare, cioè nell'idea del il cane entra in famiglia, e c'è un gran livello di educazione che i bambini possono sviluppare. Ovviamente se i cani sono soprattutto di piccola taglia e i bambini ben piccoli, bisogna avere anche delle cautele dal punto di vista della fisicità. Proviamo a immaginare Esme, che è una chihuahua. Ovviamente la fisicità...
Se volete abbiamo una diapositiva.
Abbiamo l'esempio, esatto. Sì, dobbiamo ricordarci che la fisicità e il rispetto della fisicità, ovviamente se un cane è piccolo bisogna avere anche delle cautele maggiori, eccola lì. E dall'altra parte sicuramente cani di taglia un pochino più grande sopportano, non vuol dire che amano alla follia, sopportano di più, ad esempio, alcune fasi di manipolazione, di interazione con i bambini. Ovviamente anche si divertono, giocano e quant'altro. Sicuramente i cani di media e grande taglia si trovano, diciamo, un pochino più a loro agio nell'interagire con un bambino. Quindi non è solo il Labrador, ma tutti quei cani che ovviamente hanno una fisicità, diciamo, che li supporta un pochino di più. Però, ecco, no, non solo il Labrador, tra l'altro il Labrador ha anche una grande fisicità proprio nell'esprimerla lui a sua volta, quindi bisogna stare un po' attenti, bisogna ricordarci che bisogna educare dall'una e dall'altra parte. Io, Sonia, a volte non mi soffermerei troppo ed esclusivamente sul discorso razza adatta ai bambini, quanto anche proprio soggetti, cioè quindi anche quando identificate che una razza è idonea, perché casomai vi siete informati e avete preso informazioni in allevamento e via dicendo, assicuratevi anche veramente che quei soggetti siano soggetti che hanno quelle caratteristiche di razza di cui avete sentito parlare, quindi andate da persone serie, competenti, che facciano il loro lavoro, quindi allevatori o anche privati, a volte si trovano delle ottime cucciolate anche da privati, però persone che lo facciano appunto con cognizione di causa. Diffidate sempre dal cane a bassissimo costo piuttosto che appunto a quelle situazioni dove ci sono semmai 10.000 razze allevate, cioè state un po' attenti e un po' in occhio a questo. Poi capisco che non è facile per un profano avvicinarsi a un centro più o meno serio, però cercate appunto di farlo. Potete anche rivolgervi a dei veterinari che poi potrebbero diventare i vostri primi consulenti se sanno in zona, ad esempio, di buoni allevamenti. Potete riferirvi ai gruppi cinofili locali, che sono quelle delegazioni ENCI che appunto conoscono gli allevatori in zona, piuttosto appunto che ai centri cinofili, dove chiedere alcune consulenze anche proprio sul cane, che più si rifà alle esigenze che avete. Bevo anche un attimo intanto. Vai, prossima domanda.
Ok, ti sento ancora un po' a scatti, però vabbè. Continuiamo, tanto spero che il prossimo. Allora, abbiamo un sacco di domande, non so quale farti. Comunque, una molto gettonata, e che si sente ancora adesso: quando il cucciolo mi fa la pipì in casa, col muso nella pipì, lo sgrido magari con un giornale arrotolato, mm-hmm, e capisce.
Sì. Mi rifaccio a quello di prima, che me l'ha detto mio cugino questo. Lei è una frase che hai tirato tu prima, quando l'hai detto, tra l'altro mi si è riempito un po' il cuore della commozione, perché la frase, questa è una frase storica oramai per i cinofili, l'ha detto mio cugino, perché era una frase che utilizzava sempre Valeria Rossi, una nostra cara amica, che è venuta a mancare in questi anni, di cui però abbiamo ancora la fortuna di poter leggere tanti articoli e tanti libri in cui ha collaborato. Però appunto è un po' la frase a modello l'ha detto mio cugino, una roba del genere. In realtà non c'è nulla di più sbagliato, perché per il cane, soprattutto per il cucciolo, fare la pipì è un fattore fisiologico, quindi bisogna insegnare al cane dove è opportuno sporcare, e soprattutto non va sgridato per questi motivi. Quindi quali sono le cose a cui dobbiamo stare attenti? Beh, dobbiamo sapere un attimo la parte di fisiologia. Il cane, tutte le volte che si sveglia, tutte le volte che mangia, tutte le volte che fa attività fisica, soprattutto se è un cane piccolo, cucciolo, tenderà a dover fare i bisogni. Quindi è importante a quel punto accompagnarlo nei posti idonei, quindi semmai portarlo fuori, farlo uscire e via dicendo. In quei casi gratificarlo una volta che avrà sporcato, quindi potrete dargli l'idea che quelle sono situazioni appunto a lui adatte. Perché non sgridarlo? Perché torniamo un po' alle prime domande che mi hai fatto, cioè il cane non collega il fatto di aver compiuto un'azione 10 minuti prima alla vostra sgridata, anzi, soprattutto proprio perché è un cucciolo, venite subito etichettati come una sorta di pericolo, un qualcosa di cui fidarsi il giusto. Io non sono di quelli che vi dice che il cane non gli potete mai dire di non fare una cosa, ci mancherebbe. Cioè, io sono anche genitore, come alle mie figlie do delle indicazioni se una cosa è giusta o sbagliata, lo faccio anche con i miei cani. Ma bisogna stare attenti, bisogna sempre avere cognizione se una cosa è opportuna, si può apprendere, non ricade nell'ambito della violenza, ma rimane nell'ambito della fiducia reciproca tra i soggetti adulti e i cuccioli stessi. E per di più, vi darei un consiglio aggiuntivo, che è quello poi di non farvi in realtà mai vedere quando pulite i bisogni. Perché? Perché ricordatevi che la madre fino a una trentina di giorni si occupava in maniera piena di tutto quello che è la pulizia. Quindi tutto ciò che è il pulire mentre, dove il cane ha sporcato, rappresenta per il cane un fattore gratificatorio. Quindi quando vedete che il cane vi ha, ad esempio, fatto una pipì in sala, ok, al massimo prendete il cane, lo spostate in un'altra stanza senza dare particolare enfasi a nessun momento di questo genere, pulite, ok, e poi riaprite il cane una volta che avete fatto la pulizia, senza appunto farvi vedere. Ovviamente è opportuno invece pulire all'esterno, oltre ad essere una buona normativa di civiltà, però appunto è proprio anche legato al fattore gratificatorio. Quindi dove vede, il cane vede che voi pulite dove ha sporcato, il cane lo identifica come un fattore gratificatorio e appunto tenderà a risporcare in questa zona, quindi assolutamente opportuno.
Perfetto. Mick ha appena detto, perché c'è un'altra, aspetta, facciamo così, siete tutti svegli? Andiamo avanti, vi siete stancati? Diteci qualcosa.
Ah, ma se non rispondono è perché si sono tutti addormentati, eh?
Infatti, infatti.
Quindi adesso controllo.
Li leggi tu i commenti, Stefano?
Sì, sì, ma infatti vedi che non risponde più nessuno. Si vede che stanno tutti dormendo. Tu Cristina ci sei, Erika pure. Erika, hai finito di fare le crespelle più che altro? Elena Ganassi anche dice di andare avanti. Dai, okay. Tre li abbiamo. Laura pure, quattro.
Ok, dai, non ci sono tutti addormentati, andiamo un po' avanti.
Ce ne sono magari, dai, arriviamo a Pasqua così. Okay. Tanto non diamo niente. Allora, per Pasquetta è bello, Giustamente, negli ultimi 20 anni è sempre stato brutto a Pasquetta, quest'anno è bello, quindi tutti in casa a fare Pasquetta. Vabbè, dai, andiamo, dai, guarda, esatto. Qua, ci sono, va bene, vai.
Ok, allora mi collego all'ultima cosa che hai detto, cioè anche al fatto appunto di indicare al cane cosa fare, cosa non fare, lo fai anche con le tue figlie, eccetera. A un'altra cosa che sentiamo spesso, non dico di no al mio cane perché si offende, dopo non mi vuole più bene.
Mm-hmm. Sì, questo è il problema educativo degli ultimi 20 anni, anche con i bambini.
Sì, esatto.
Sì. Allora, un conto, ripeto, è non essere violenti e non essere autoritari a priori, però il fatto di dare indicazioni se un comportamento è opportuno e un altro no è assolutamente una buona cosa da fare. Perché? Perché i soggetti adulti hanno un grandissimo ruolo di responsabilità e di guida per i soggetti più giovani. Nell'essere da guida esiste anche il fattore appunto di ciò che non è opportuno, quando un comportamento non è richiesto, quando un comportamento va controllato, ad esempio. Mi torna sempre in mente, quando parlo di queste cose, un documentario del National Geographic dove le mamme leonesse insegnano ai propri cuccioli a lasciar perdere un antilope cucciola. Non lo fanno perché vogliono che l'antilope cucciola torni libera dalla propria madre, quindi non è un fattore di pietismo come probabilmente molti esseri umani possono leggere, ma semplicemente è un meccanismo di comunicazione in quel momento in cui la madre fa rispettare una sua scelta decisionale rispetto ai propri cuccioli. Quindi l'idea del guarda, anche di fronte a una cosa che ti diverte molto, che ti fa un gran piacere, io in questo momento ho deciso che questa cucciola di antilope è da lasciare andare. Okay? Questo produce nei cuccioli di leone il fattore di creare rispetto nelle scelte decisionali di un soggetto adulto. I leoni lo fanno, non vedo perché noi non lo dobbiamo fare, nel senso che io vi indicherei di farlo sia con i cani, sia, mi raccomando, anche con i bambini, perché da genitore vedo molti bambini diseducati e maleducati anche. Ma non è colpa dei bambini, sì.
Allora, ti sento sempre a scatti e non capisco perché.
Dai, tranquilla, io vedo anche muoverti di continuo, non c'è problema.
Lo so, è che ho paura.
Grazie,
che qua la connessione. L'importante è che tu senti. Prova a parlare che non ti sento più.
Ah no, io ti sento, non parlavo perché aspettavo una domanda.
Ok, arrivo con la domanda, ce l'ho.
Vai.
Una domanda che sento particolarmente, ho un'associazione di volontariato, faccio la volontaria da tanti anni, abbiamo fatto un sacco di adozioni, e mi sento spesso dire, prendo il cuore perché è meno impegnativo del cane adulto.
Il cucciolo è meno impegnativo del cane adulto?
No. Sì.
Ok. No, allora, di per sé, tolto che, come dicevamo prima, i cani sono impegnativi come esseri viventi, sì. Non è una questione di è più o meno impegnativo. Ovviamente tutti i soggetti vanno gestiti per le caratteristiche che hanno, sia per fattori di età, quindi se ho a che fare con un cucciolo mi devo comportare in maniera adeguata ad avere un cucciolo, se ho un cane adulto dovrò avere le giuste competenze di gestione del cane adulto, e giuste competenze di gestione non sono legate al fatto che con i cani tutti devono fare le stesse cose, bisogna fare cose molto diversificate a volte a seconda dei soggetti che abbiamo di fronte. Perché noi stessi, esseri umani, non ci possiamo rapportare agli esseri umani in maniera totalmente uguale l'una dall'altro. Quindi dobbiamo solo avere le giuste competenze di comunicazione, gestione e adatte al soggetto che abbiamo di fronte. Quindi non esiste uno schema uguale per tutti. Quando io prima vi ho accennato l'idea della piramide di Maslow, non è uno schema identificabile per tutti i cani allo stesso maniera, ma anzi è proprio un'applicazione praticamente soggettiva per ogni cane. Okay? Quindi assolutamente è importante capire le esigenze del cane specifico e comportarsi in maniera adeguata per la sua gestione e per una convivenza il più serena possibile. Io non credo che ci sia un modo uguale e opportuno di comportarsi di fronte a un cane. Ogni cane va gestito in maniera idonea e appunto con delle competenze molto molto specifiche. È questo un po' il ruolo, se ci pensi, anche dell'educatore cinofilo, che non è quello di dare una regola uguale per tutti. Noi non a caso al centro cinofilo i corsi di educazione è 15 anni che non li facciamo più collettivamente. Perché? Perché un corso collettivo rappresenterebbe per tutti regole uguali, mentre i corsi sono appunto sempre individualizzati, quelli di educazione, perché? Perché possono maggiormente andare a toccare nel profondo le esigenze di ogni proprietario nella gestione corretta, nella convivenza più corretta possibile col proprio cane. Quindi non esiste un modo uguale, e da di qui anche il discorso dei metodi. Cioè, sì, va bene, uno si potrà basare più sui meccanismi rinforzatori positivi e quant'altro, ma non è che non esiste l'ottica del dover non dare mai indicazioni al cane. Cioè, grossi altri colleghi professionisti che conosco, altro, non è che hanno un modo uguale di comportarsi con tutti i cani, ma applicano le cose opportune nel momento opportuno, e così cerco di comportarmi anch'io e chiunque lavora al Dog Galaxy.
Ok, perfetto. Ho un'altra domanda molto molto sentita, molto diffusa anche dagli educatori, devo dire, perché anche questa la dicono spesso: non fa salire il cane su divani o letti, perché sennò diventa dominante.
Sì, è una cosa sentita tanto. Io vi racconto da dove nasce questa cosa qui, perché secondo me tutte le cose vanno un po' tirate fuori da un periodo storico dove era opportuno dare alcune indicazioni, e perché è stato fatto, perché la persona che ha dato un po' queste indicazioni in Italia per la prima volta non è per niente uno stupido, anzi è un professionista che stimo molto. E questo professionista si chiama Massimo Perla, è un educatore istruttore cinofilo di Roma più o meno 20 anni fa era spessissimo ospite al Maurizio Costanzo Show, un programma che andava in onda su Canale 5. Il motivo è semplice, perché lui educava i cani di Maurizio Costanzo, ecco, quindi l'invito era dovuto a questo. Maurizio Costanzo chiese appunto a Massimo Perla quali potevano essere delle indicazioni da dare al proprietario come opportune per gestire il rapporto col proprio cane. E ovviamente, se stai parlando in televisione, devi parlare in maniera molto generica. Sappiamo benissimo quanto nel parlare in maniera generica fanno dei casini ad oggi, perché pensate solo a quello che è successo con Barbara D'Urso, che ha invitato quello per lavare i cani con la candeggina. Va bene che ha detto che andava diluito, però cioè, ha scatenato un putiferio praticamente. Quindi all'epoca cosa è successo? Massimo Perla tirò fuori 3-4 regolette, tra cui questa, ok? Che di per sé non è che non ha nessun valore etologico e non si basa sul nulla cosmico, perché si basa su un fattore appunto che è quello del potere decisionale. Dal di qui a dire che questa è una regola che dobbiamo applicare in maniera ferrea, perché un cane sale sul divano e dal di lì il cane diventa dominante, penso che ad oggi noi avremo il 99% dei cani dominanti, ok? Quindi in realtà noi dobbiamo capire sempre che di fronte a queste cose c'è un meccanismo che si chiama potere decisionale, però ovviamente andarlo, ripeto, a spiegare all'epoca in TV non era così semplice, ok? E questo potere decisionale si basa non tanto sul fatto che il cane non possa stare sul divano, ma che nel momento in cui, semmai, siamo anche noi presenti sul divano e noi chiedessimo al cane di non avvicinarci, di non avvicinarsi alla nostra prossemica, quindi alla nostra fisicità, ok, dal di lì faremmo rispettare un meccanismo che è appunto il potere decisionale sulla prossemica intima, quindi su quella nostra personale. Questo produce che cosa? Che se io chiedo al cane di spostarsi da una determinata zona, perché dal di lì, ad esempio, passo io o c'è la mia fisicità, io devo ottenere una risposta da parte del cane di accettazione da questo punto di vista. Se ho questa fase di accettazione, ovviamente non ho nessuna problematica dal punto di vista di quello che è, tra virgolette, identificato come meccanismo di dominanza o meno, che mi piace poco come parola, ti dico la verità, perché anche questo è una terminologia che andrebbe un po' rivista. Sicuramente avrei io potere decisionale in quella determinata situazione. Quindi non è tanto sul fatto che il cane non possa stare minimamente sul divano. È logico che se a un determinato cane quel divano, stare sul divano, c'è, questo comportamento crea un valore di possessività o di dinamiche sociali dove lui identifica un potere decisionale, sarà opportuno in quel caso che il cane salga il meno possibile per non creare dei fattori di conflittualità eccessivi e troppo ripetuti nella convivenza col suo proprietario. Io spero di essermi spiegato su questo concetto, perché appunto non sono uno da regolina, ecco, per intenderci, ma sicuramente più da elaborazione di un concetto.
Per me è tutto chiaro. Vediamo se abbiamo dei commenti, delle domande su questo. Sì, Cinzia dice che Nilo va sul divano perché gli è stato concesso e non detto, però non è dominante.
Assolutamente.
Ok.
Assolutamente. No, infatti si basa proprio su questo il concetto. Cioè, non, cioè, poi è logico che io posso anche definire delle zone dove il cane, semmai, ha un accesso limitato, camera da letto piuttosto che letto, via dicendo. Questo non è una cosa che dobbiamo criminalizzare, anzi, baseremo il nostro potere decisionale anche su questo.
Perfetto, ci dicono tutto chiarissimo. Benissimo.
Bene, ottimo. Tengo botta allora.
È passata quasi un'ora. Vogliamo fare un'ultima domanda? Dimmi un po'.
Ah, se la vuoi fare, falla pure, dai. Intanto al massimo chiudo l'ultima.
No, la devo selezionare perché, cioè, ce ne sono che secondo me hanno bisogno di un po' di tempo per una risposta. E ce ne alcune anche sono anche belle impegnative. E visto che sono nati i cuccioli di border, chiuderei con una domanda su quella razza.
Ok.
Quindi quando vengono a prendere i cuccioli di border, quando adottano un cane, insomma, di quella via, spesso si sente dire il border collie è un cane che deve correre almeno 3 ore al giorno, fare tantissima attività.
Certo.
È vero?
Se lo si vuole allenare molto, sì.
Dipende qual è l'intenzione.
Sì, se si vuole portare il cane alla maratona, assolutamente un cane che va fatto correre parecchio, ma bisogna correre parecchio anche come proprietari. In realtà il Border Collie è un cane che non può essere isolato socialmente. Cosa vuol dire? È un cane da lavoro, è un cane che è stato selezionato per essere un ottimo coadiutore dell'uomo, quindi mal tollera, diciamo, un isolamento sociale. Questo non vuol dire che non può stare da solo un tot di ore, anzi, bisognerà anche abituarlo se le condizioni, diciamo, della vita che avrà nella famiglia siano quelle. Dall'altra parte bisogna stare attenti a identificare cos'è per il cane un reale momento di impegno, di svago, che è legato alla collaborazione con l'umano, in particolare nel caso appunto dei cani da lavoro, ma me ne vengono in mente tante altre di razze, non solo il Border Collie, il Labrador stesso, di cui parlavamo prima, il Golden Retriever, l'Australian Shepherd, il pastore belga, il pastore tedesco, cioè tutti quei cani che strutturano una forte fase di coesione nel lavoro con l'umano, perché per darci un'idea, il pastore maremmano, che è un guardiano di grezze, fa il suo lavoro indipendentemente dall'uomo, gli basta stare col grezze. Il Border Collie, che è un conduttore di grezze, non fa il suo lavoro in maniera indipendente, perché il pastore in quel caso deve assolutamente esserci perché il Border Collie faccia il suo lavoro di conduzione. Quindi è dovuto a queste le caratteristiche di un Border Collie. Non è un cane che deve fare anche qui chilometri e chilometri. Poi soprattutto non è un cane che va instupidito, e per instupidire intendo quei lanci ripetuti di pallina che il cane fa 30 volte avanti e indietro a riprendersi la pallina e gli gira al posto dei neuroni in testa, gli gira le palline a quel punto. Cioè, non bisogna stare attenti. Ecco, quando si acquisisce un cane si deve conoscere le caratteristiche della razza che si acquisisce, quello sicuramente, ma non vanno neanche creati dei luoghi comuni. Quando ad esempio qualcuno chiama e chiede il border è un cane iperattivo, no, un cane è attivo come molti cani. Iperattivo è una dinamica comportamentale non adeguata, perché vuol dire che il cane gestisce male la propria fase di attività. Ci sono tante cose da spatare sui singoli cani, ma sai, non a caso abbiamo fatto una video diretta che si basa sul sfatare i luoghi comuni. I luoghi comuni in cinofilia è pieno, come è pieno il mondo di luoghi comuni, quindi ci mancherebbe, è una cosa normale. Però, ripeto, se uno approfondisse mano a mano i vari argomenti, probabilmente troverebbe delle risposte più certe.
Ok, chiarissimo. Ho visto che ci sono delle domande. Anzi, ce ne sono alcune anche molto specifiche. Direi possiamo rimandarle a sabato prossimo, se vi fa piacere di rifare una video diretta di questo tipo.
Va bene, lasciamo rispondere a loro su questo. Nel frattempo io vi farei i saluti, visto che domani è Pasqua, auguriamo a tutti una buona Pasqua. Questa è la prima cosa. Vi ricordiamo gli appuntamenti di settimana prossima a questo punto. Lunedì è Pasquetta, ma dai, una video diretta di mezz'oretta ci sta sempre. Quindi,
tanto lunedì, siamo tutti a casa.
Niente. Esatto, siamo tutti a casa, esatto. Lunedì, mercoledì e venerdì le video diretta alle 9:30. Tu sarai allora nella prossima video diretta, se a tutti sta bene, quella di sabato, okay? Va bene. E altra cosa, io martedì ho anche un'altra video diretta su un altro canale, che è quello del Robinson Pet Shop, mi sembra sia alle 18 come orario, però dai, nella pagina poi metteremo anche un post in funzione di questo. Io vi ringrazio veramente.
Dimmi. E 18:30 con il Robinson martedì, e un'altra cosa relativa al Pasqua c'è il nostro photo contest
Ah, sì,
fino a
bravissima.
domani.
In tanti avete partecipato. E abbiamo deciso di fare una cosa, tra l'altro. I braccialettini mi fido di te, li daremo a tutti quelli che partecipano. Così è una cosa carina anche.
Perché siamo buoni.
Perché siamo più buoni a Pasqua. Ovviamente lo faremo alla prima occasione in cui ci incontreremo e immaginiamo che sarà probabilmente l'inaugurazione del nuovo centro Cinopilo. Comunque vi terremo aggiornati. Mi raccomando, casomai, partecipate un po' tutti, perché ci piacerebbe anche fare un piccolo video in funzione di tutte le foto che mandate, quindi dai, è una cosa carina. Io e Sonia, faccio anche a nome tuo, Sonia, vi ringraziamo per averci seguito e mi raccomando, mettete il mi piace, ma vedo che ne sono partiti un tot durante la videodiretta e quindi vi ringrazio per l'apprezzamento che avete avuto. Anche questa la potrete tranquillamente condividere, anzi, vi saremo molto grati se condividerete anche questa videodiretta, perché questo appunto è sempre d'aiuto per noi per creare sempre più visibilità al nostro centro Cinofilo. Grazie ancora a tutti e buona Pasqua a tutti voi.
Grazie. Ciao.
Ciao ciao.